Buonanotte amiconi e benvenuti a questa nuova puntata del podcast del più e del meno. Scusate se sentirete la voce un po' stanca sia mia e di Andrea, che è qui con me per consueta compagnia, ma siamo reduci da una maratona di 10 ore, maratona registrata su Twitch in streaming, dove abbiamo passato questo pomeriggio di quarantena, questa serata di quarantena, giocando tra di noi con giochi svariati per passare anche il tempo di questi tempi un po' nefasti. Niente, con me ho qui come sempre Andrea, che mi accompagna in ogni puntata. Ciao Andrea.
Ciao a tutti ragazzi.
Livello stanchezza?
Livello stanchezza abbastanza alto.
Ok.
L'età avanza.
Dai, però comunque domani è anche domenica, quindi.
Domani è domenica e in questo periodo tutti i giorni sono domenica, quindi magari proprio il podcast potrebbe farmi svegliare e poi non dormo fino a domani sera, quindi livello di stanchezza alta perché è stata una giornata attiva, ma c'è sempre
Spieghiamo un po' cosa abbiamo fatto in sintesi. Ho streamato sul mio canale Twitch, che magari lascerò anche nelle note dell'episodio. Vabbè, maratona comunque fatta abbastanza non in maniera professionale, non sono uno streamer professionista, quindi ho i mezzi che ho per fare queste cose, i giochi che ho. Però abbiamo voluto fare questa cosa sperando anche di fare un raccolto anche di beneficenza a favore della Croce Rossa.
Certo. La maratona è stata improvvisata, sebbene l'avevamo un pochino studiata, non era quello che in realtà sognavamo, ma l'abbiamo fatta, la stiamo comunque mandando avanti, ci siamo impegnati tantissimo e abbiamo cercato comunque di partecipare a questo progetto della Croce Rossa Italiana contro l'emergenza Covid-19. Quello che voglio dire è che questo è solo un punto di partenza. Questa maratona è solo un punto di partenza. Domani a mente fresca, torneremo a parlarne, troveremo a cercare che cosa è stato giusto e che cosa è stato sbagliato, cosa possiamo fare in più e che cosa possiamo fare in meno. Si cresce grazie a voi e grazie al fare. Senza fare non si può crescere.
Vabbè, comunque devo dire che nonostante sia stata una maratona abbastanza, diciamo, fatta sul momento, comunque ci abbiamo pensato un paio di giorni fa e abbiamo detto, vabbè, facciamola questo weekend che mi sembra migliore. Però devo dire, insomma, le visual ci sono state, non tantissime, però comunque le ho viste attrenanti, comunque una decina di persone ci hanno visto e mi hanno messo anche il follow, quindi sono abbastanza contento. E vabbè, ovviamente non abbiamo racimolato quasi nulla, perché non essendo uno streamer professionista non ho tutto questo grande
visione, non ci aspettavamo nulla,
però comunque proviamo, dai, se si fa una cosa buona bene, se no
era comunque cercare di proporre una cosa buona.
Esatto, beh, ci abbiamo provato, poi comunque diciamo era più una cura per noi stessi, per magari passare il tempo in compagnia, cioè dare un senso anche a questo periodo.
Non dare un senso. È la storia del colibrì, te la stai vendo?
No.
No, è una storia bellissima quella del colibrì.
Racconta, vai.
Praticamente, ora te la dico un po' alla meno.
Ok. Del più del meno.
Quando una foresta in fiamme, la savana va in fiamme, tutti scappano, il leone dice di scappare a tutti e un colibrì va a prendere dell'acqua e torna e il leone dice: ma cosa fai? Cosa stai facendo? Sto portando dell'acqua. Sì, ma colibrì, te potrai parlare, cioè non ci salveremo, te potrai portare al massimo 3 gocce d'acqua, e come fai a spengere un incendio? Non importa, disse il colibrì, io faccio la mia parte.
Ok, bellina, ho capito il senso, se vuoi dire, ho capito. Diciamo che sì.
È spiegata male perché...
No, no, ho capito il senso. Comunque vuol dire che però... facendo tutti la nostra parte...
Tutti dobbiamo fare la nostra
qualsiasi
parte.
Cosa.
Esatto.
È quello che abbiamo fatto in questa... questo pomeriggio, insomma.
In questa live. Sì, sì.
Noi abbiamo cercato comunque di...
E noi non ci fermeremo qui, sei chiaro.
No, vabbè, tu
questo è...
Abbiamo...
Questo è solo l'inizio. Poi, sì, poi, vi poi vi spiegherò poi cosa succederà.
No, volevo dire, noi abbiamo comunque voluto invogliare tutti amici e conoscenti a fare questa maratona, anche solamente per divertirci e stare in compagnia,
certo,
insomma.
Compagnia. Quello che facevamo tutti i giorni, nel nome di qualcosa di maggiore. Cioè, è dare il nostro tempo, quello che facciamo tutti i giorni, e darlo a chi non ci conosce abbastanza o chi non ci conosce poco. Fargli capire un po' anche com'è il nostro mondo. Perché dobbiamo tornare tutti alla normalità e lo dobbiamo fare dalle piccole cose. Ci tenevamo a fare.
Anche perché, diciamo, l'importante è mantenere sempre una speranza, uno scopo, un obiettivo in questi giorni, perché...
Ne abbiamo bisogno.
Altrimenti, diciamo, non riesci mai a trovare uno scopo in tutti questi giorni che a farli diventare veramente giorni che valgono qualcosa, che merita di essere vissuti. O solamente tempo da... Non vedo l'ora che passa più velocemente possibile per arrivare a quel giorno lì.
No, non, infatti è quello che non vogliamo fare, che questi giorni devono essere importanti per noi, per gli altri, per chi c'è e per chi non c'è più. Perché dire che questa è una vacanza è un'offesa morale.
Sì, diciamo, dobbiamo mantenere alta il nostro senso civico, il nostro rispetto, esatto, verso le leggi, verso noi stessi, verso gli altri e chi ovviamente non si può permettere di essere a rischio di questo problema, di questo virus.
In questo momento siamo eroi, il nostro ruolo è stare a casa, perché c'è, sì, gente che rischia la vita per noi.
Esatto, può sembrare, diciamo, molto difficile da affrontare, da portare avanti, però insomma, a questo punto abbiamo già fatto tanto, quindi possiamo ancora fare di più per...
Esatto, abbiamo fatto il nostro meglio. Quando ci è stato chiesto, siamo stati in prima linea. Ci è stato chiesto di rispettare delle cose, delle scelte, di rinunciare a delle abitudini. Questo è quello che dobbiamo fare. È importante per tutti. Perché deve essere un momento per riscoprire anche...
Però senti, te mi hai fatto una domanda prima. Non so se te la ricordi. Cambiando completamente discorso e tornando a parlare di qualcosa. Se no dai, ci deprimiamo per...
No, sembra un discorso nazionale.
Mi hai fatto una domanda.
Il discorso ora so qualcos'altro, perché sull'orario vorrei fare un discorso a parte.
Mi hai fatto una domanda sulla lettura.
Ok, stai leggendo qualcosa periodo di quarantena o vorresti leggere qualcosa?
Senti, allora io ti ho dato una mezza risposta, poi ho detto ti rispondo dopo quando registriamo la puntata. Allora, sì, perché poi si era già deciso anche di fare comunque una piccola puntata. Allora, io ho finito di leggere il primo libro di The Witcher, ovviamente preso dall'ispirazione d'aver visto la serie su Netflix, perché non ho giocato ai giochi, quanto li ho provati, però non mi hanno mai preso per stile, ambientazione, insomma gameplay, non mi ha preso. Ho visto la serie, mi è piaciuta, non mi è dispiaciuta, dai, ha tanti difetti, ma comunque qualcosa di buono ce l'ha comunque anche dal punto di vista. E ti devo dire che il primo libro è carino, cioè non è niente di esagerato, praticamente riprende, posso fare lo spoiler tanto sul libro oramai,
vecchi
di 20-30 anni.
Sono già 20 anni.
Praticamente racconta le gesta spezzettate di Geralt, e la prima c'è la vicenda della striga, non so come si pronuncia, la ragazza quella lì che aveva la maledizione nella tomba, bla bla bla, c'è quella, c'è l'episodio del genio, quello che Ivern vuole impossessarsi per avere più potere. Poi c'era... Ah, c'era ovviamente la scena del Cavaliere Riccio, però è vista in maniera diversa, poi non rivisitata. E poi c'è un episodio che non ancora si è visto, di lui che ha a che fare con un essere tipo la bestia della Bella e la Bestia, cioè la bestia in un castello fantastico e incantato. Sono storie molto spezzettate, cioè dice, lui sono degli intermezzi in cui, che so, parla con come si chiama il bardo?
Dandelion.
Sì, parla con il bardo e... Ah, Dandelion. Ti ricordi una volta che hai conosciuto Tizio? Ah sì, e il capitolo dopo è la storia. Sai quella volta quando hai conosciuto Yennefer? Sì, allora ti racconto la storia. Tutto si è spezzettato.
Sì, perché Dandelion comunque tiene il ricordo, cioè lui è quello che plasma la leggenda della tale, è importantissimo Dandelion.
E ti dirò, se nel telefilm viene il rapporto tra i due un po', cioè Geralt dice non mi rompere i coglioni, vai per la tua strada, basta, lasciami stare, in realtà è tutto l'opposto. Nel libro sono molto più affiatati loro due, cioè sono molto più uniti, sono molto amici.
Sì, viene dato questo livello di confronto. Lo stesso Geralt ha paura di perdere cosa fa, e lo racconta Dandelion, che è il cantastorie, il bardo, l'idea di bardo.
Esatto.
Hai già iniziato il secondo?
No, allora, l'ho finito perché, diciamo, lo volevo finire, ma non mi ha preso tantissimo. Ho finito solamente perché non mi piace lasciare i libri a mezzo.
Ok.
E non credo di leggere per adesso il secondo. Io do un voto di 6, dai, 6 e mezzo, si legge bene. Non è carino, cioè, è fatto bene, niente di assurdo, niente di particolare. La scrittura molto semplice, lineare, pulita, va benissimo, 6 e mezzo va.
Secondo me sono quei libri che nelle serie o nei videogiochi tutto di più.
E ti dirò, avevo già preso un libro da leggere che non avevo mai letto, ma credo sia di importanza fondamentale nella letteratura italiana, perché non l'ho mai letto, ce l'ho magari dato durante le scuole, insomma, superiori, però non l'ho mai letto dando importanza, ed è Se questo è un uomo di Primo Levi, cioè cambiando completamente genere.
Sì.
Non so se conosci comunque il personaggio di Primo Levi.
Certo.
Comunque, storia di deportazione, nazismo, sì, eccetera, eccetera.
Ciò
il libro che unisce i due libri, cioè Se questo è un uomo e La tregua.
Mm-hmm.
E niente, mi interessa leggerli, visto. Volevo leggere un libro serio, diciamo, che magari libri come The Witcher, ok, li leggi, però ti rendi conto, ma sto leggendo un libro di cazzate, cioè magari sarebbe importante leggere.
Sono altri libri da
per questo l'ho smesso, detto, sì, ok, ha avuto come fatto, prego, cioè
leggiamo
qualcosa di più importante, tipo qui, credo più peso rispetto, insomma, un libro più mediocre come The Witcher. Ok, tu invece?
Allora,
vuoi leggere qualcosa?
Sì, leggerò La misura del tempo, caro figlio.
Sì.
Che è un ottimo lettore di gialli investigativi.
Ok.
Sono curioso di leggere questa sua opera, non edita dalla sua vecchia casa editrice, che è di Camilleri. Ma lei ha scritto questo romanzo totalmente non distaccandosi, ma comunque trovando nuove ispirazioni. È un libro di cui se ne parla tanto, e in questo periodo di quarantena La misura del tempo trova più di una condizione.
Ok,
ti posso dire, l'ultimo libro che ho letto un libro che parlava di web e l'ho letto in un giorno. Visto di gusto, non sbagliamo.
Guarda, ma alla fine, allora, conoscendoti, so che fai così se una cosa ti prende. Però, a maggior ragione, se un libro che valuti di interesse, te lo leggi in un giorno, cioè, ti stringo la mano perché io non ce la faccio. Io riesco a leggere in maniera piccoli bocconi, cioè poco ma tante volte, nei momenti in cui uno non direbbe mai che uno si mette a leggere.
Diciamo per esempio, che
io ho riscoperto il piacere della lettura anche, ne so, in pausa pranzo al lavoro. Ho quei un quarto d'ora di tempo, dopo che ho mangiato, preso il caffè, fatto due chiacchiere con i colleghi, vado su in ufficio, un quarto d'ora, dieci minuti, leggo, e leggo un pezzettino, cioè, poi magari un po' la sera, ma generalmente mi si racchiude lì il momento in cui riesco a leggere durante tutta la giornata.
Diciamo che io il problema è che mi lasciano coinvolgere molto. Ok. Cioè io la realtà della mia vita per quello che sto leggendo, quindi non sono più Andrea, sono una persona che sta vivendo quello che sta leggendo. Soprattutto in alcuni libri mi lasciano coinvolgere molto 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 molto, tanto che dimentico tutto quello che c'è intorno.
Ok.
Io nelle cose purtroppo rischio davvero di coinvolgermi a tal punto che potrebbe essere un problema. A tal punto che forse è troppo.
No, ma guarda, ma se ti accende, diciamo, lo spirito critico quando leggi e comunque ti appassiona, va bene, insomma. L'importante è comunque riuscire ad avere poi sempre un distacco e lasciare avere solamente uno spirito critico, ragionare sul libro, come può essere nel caso tuo che stavi leggendo roba del deep web, quindi insomma. Però va bene, dai. Senti, facciamo il giro di interessi. Serie Netflix che guarderai? O se hai visto qualcosa?
Allora, ho visto Ultimo di Lettieri, ho fatto una recensione sul mio blog, mi ho dato un 5 su 10, molto onesto, perché mi è piaciuto inizialmente, ma poi è valsa quella regola che mi stai facendo perdere del tempo qua.
Anche te c'hai questa sensazione.
Sì, perché mezz'ora meno non ci stava male.
Ok.
Detta maniera, ci sarebbe vedere Il Buco. Non credo guarderò grandi serie, perché non mi interessa, che semplicemente non mi interessa vederle. Dedicherò il mio tempo in altre cose, però se magari mi prendesse la voglia di vedere Stranger Things, potrebbe essere il momento adatto.
Lì secondo me, se inizio a vedere Stranger Things, Mr. Gusto proprio la potenza.
Sì, no, secondo me
ti fa fuori tre stagioni. Sì, sono tre stagioni.
Comunque, vedo per magia dalle due sono diventate le tre. Ma vai. Prima di parlare di questo argomento.
Ok, no, io invece personalmente, allora, ho finito delle serie, niente di interessante, carine. A volte mi sto rendendo conto che le guardo in momenti morti, cioè quando mangio, perché proprio non mi do più tanta attenzione. Mentre a pranzo ho iniziato a vedere Friends, che non l'avevo mai visto.
Bellino, bellino, bellino. Prima.
Perché mi ha riflesso poi di rivedere Scraps. Poi ho detto, stiamo a rivedere un'altra volta.
Io non so quante volte l'hai visto te. Io...
No, io l'ho visto solo volte. Una volta tutto. Una volta.
Io almeno due o tre volte, ma anche tre.
E... Bello, Friends, ma lo sto guardando, è veramente carino. Allora, è tremendamente anni 90 per certe cose, veramente.
Sì, tremendamente anni 80, sì.
È anni 80-90,
se sei abitato a Old Metal Your Mother si sente.
Allora, Metal Your Mother era già 90-2000, ma qui è palesemente 80-90, questi capelli cotonati, vestiti ampissimi,
queste battute fin troppo trattenute,
c'era per esempio, oggi ho visto la puntata, penso sia la terza o la quarta, comunque sono all'inizio, c'è un personaggio che non ricordo il nome, non voglio fare cazzata, Chandler forse, se siamo così, che ha riflessi il vizio di fumare. E fa strano vedere che lui fuma con gli amici dentro il locale dove loro si siedono sempre, nel divano, dove vanno sempre a bere, insomma, a passare il pomeriggio. E fa strano vedere appunto una persona che nessuno dice nulla, al di là del fatto, vabbè, smetti di fumare perché ti fa male, ma lui può fumare tranquillamente in un locale pubblico, quando farebbe stranissimo, sì, adesso questa cosa. Cioè, ora è ora impossibile.
Sei Satana.
Esatto, cioè... Non, è già da tanti anni che comunque è impossibile fumare all'interno del locale, però era curioso questo aspetto. Poi comunque sono molto carini i personaggi, qualcuno ancora deve ingranare qualcosa, però è una sitcom molto divertente, molto leggera, insomma, va bene, è carina perché poi vuole accentuare sugli stereotipi dei personaggi, cioè quella lì che cerca sempre l'uomo perfetto però non lo trova mai, alla riccona che deve iniziare a lavorare, quella si fa i film mentali, quella un po' svampita,
tanto amore, quella che si fa i film,
sì, quella...
cioè il personaggio preferito è Eve.
Io penso che i miei preferiti sono Phoebe, che lei si fa tutti i filmoni mentali,
Phoebe, cioè, amore a vita,
e non mi viene il nome adesso, il fratello.
Quello che fa l'attore?
No, quell'altro, il fratello, quello con i capelli corti, che ha c'è il fratello e la sorella all'interno del gruppo.
Dio.
Comunque lui, sarà lui. E per adesso sono loro i più carini da... Vabbè, poi c'è Jennifer Aniston.
Vabbè.
Bravissima attrice.
Cox, cioè.
Ma lì comunque, cioè, quell'età era veramente fantastica, veramente bellissima.
Sì,
l'attrice è veramente bella. Al di là del fatto, vabbè, non fa niente di particolare, ma è veramente bella.
È veramente una bellissima donna.
Esatto.
Una bellissima donna, quello non si discute.
Poi, dimmi. Ti...
No, vai su. Perché poi volevo parlarti, giusto che sono le tre invece.
Vai, allora lascia te la parola.
Siamo quasi a 13 ore di live. Che... questa raggiunta
no, mi segna 10 ore e 33.
Ma facciamo no, perché noi abbiamo iniziato alle 2:20, ricordiamoci.
Allora ho fatto 3 attacchi di live. I primi 2 andavano male perché avevo problemi col primo gioco con Paladins, che non mi andava bene.
No, alle 2:20 si è iniziato.
Quello l'ho rifatto partire, ho detto vabbè, ma quel paese va. Poi tanto comunque abbiamo staccato quel gioco perché non funzionava.
Diciamo quasi a 12 ore, ma sì. Grazie all'orario siamo a 13. Allora, si parla del fatto che l'Unione Europea entro il 2021 vuole abolire cioè vuole far decidere alle nazioni se avere l'ora legale.
Ok.
C'è questa diatriba. L'Italia lo si è già tolta indietro, ha detto no, noi lo facciamo. Il doppio orario, quindi il fatto che si cambia, però c'è questa qui che vorrebbero lasciare un'ora senza dover cambiare ora legale. Tu da che parte stai? Sì o no?
Non so, io personalmente a livello pratico non ne vedo l'esigenza di cambiare la situazione attuale. Cioè, mi torna più comodo avere orari più lunghi quando c'è più sole e orari più brevi quando effettivamente c'è meno necessità di avere più sole. Quindi... per me credo possa andare bene anche così, senza stare a stravolgere la situazione. Cioè, da quello che posso decidere io e quello che posso pensare io, penso mi vada bene in questa maniera, piuttosto che stravolgere tutto.
No, perché giustamente qui parla del fatto che potrebbe la Francia decidere...
Mm-hmm.
più che altro è vero nel paese dei, nei paesi del sud, tipo Italia, Sud Europa, comunque conviene avere il cambio perché avresti più luce a disposizione.
Per un fatto magari i paesi del nord che hanno proprio luce giorno notte stravolti nei periodi di piena estate e pieno inverno, non so quanto non cambia veramente nulla.
Esatto,
che c'è tutto il giorno un giorno durante l'estate, non credo di interesse di fare il cambio d'ora da fuso orario al fuso legale, l'orario legale, insomma, cambiare questa cosa.
Infatti in Italia si parla di tenere comunque il fatto del fuso, di cambiare
per
il fuso orario.
Per me credo abbia senso in Italia, paese in Italia credo abbia senso. Paesi del nord ovviamente,
anche perché noi col fatto che abbiamo un'ora in più ci sveglieremo con, perché io abituato a lavorare di mattina presto, alle 6:30 iniziavo a fare a leggiare. In questo modo tra qualche giorno, tra qualche un mese, alle 6:30 continuerà ad albeggiare, però avremo pomeriggio più lungo. Quindi io, fino alle 8:30 non
arriverà buono. In piena estate, giugno-luglio, alle 9:30 cala il sole, 9:30.
Esatto.
Io, cioè...
È bello per quello, perché c'è quello.
Sì. Magari, personalmente, se sto tutti i giorni anche in ufficio, esco, mi godo un minimo di sole.
Esatto, sì.
Nell'aria aperta, insomma.
Certo è quello. Sì. Serve a quello, perché così, in questo modo, alle 7:30 avremo l'alba, ora, ora col cambio d'orario.
Sì.
Poi diventerà alle 6:30 in più avanti. Alle 7:30 avremo l'alba, tranquillamente, ma fino alle 8 non vedremo il tramonto. Avremo una giornata molto più lunga, nonostante tutto, nonostante quello che sta succedendo.
Vabbè, ma dai, ma quello siamo sempre in... siamo sempre ottimisti nella prospettiva.
Sì, esatto. Nella prospettiva, cioè quello che succede fuori da noi, comunque vedremo la luce per più tempo. Quindi sì, sono d'accordo anch'io di tenere questo modo. Questo modo capisco che anche se ormai la tecnologia è avanti, quindi non è che devi aggiornare tutto, devi cambiare le lancette di tutti gli orologi di casa.
No.
Cellulare, computer.
Beh, quasi tutto automatico ormai, quindi...
siamo già alle 3, cioè siamo già alle 10.
Senti, dai, io direi di mettere in punto entrambe le cose. Mi sento e ti sento parecchio stanco in questa situazione, quindi vorrei... credo sia il caso anche di chiudere.
No, c'è una risposta. Ti voglio fare ancora qualcosa.
Dimmi.
Secondo te, allora, in prospettiva, parlando di coronavirus, lasciamo questa la diretta secca. Quando riapriranno?
Chi lo sa? Io ti rispondo sempre alla Salviniana. Parlo
delle aziende che...
No, le aziende perlomeno devono stare queste 2 settimane dallo stop di questa settimana. Secondo me prima della metà di aprile non riaprono le aziende.
Quindi dici che ci sarà un decreto che ci porterà al 6? No,
perlomeno
al 13?
Delle aziende probabilmente sicuramente
all'11.
Allora, forse a livello privato trend nelle altre regioni italiane non c'è tutta questa emergenza. Ci sono casi, però ormai stanno sparendo. Resta il problema in Lombardia. Però vediamo, insomma, come andrà a finire. Io sono sempre dell'idea. Intanto arriviamo al 3. Vediamo com'è la situazione e poi si valuta. Non ha senso fare adesso i programmi adesso da qui a 3 mesi sull'influenza.
Allora, secondo me le aziende tornano l'11, gli altri lavori tornano a maggio, I discoteche, tutto, scuole, discoteche, sport, si va a 31.
31? Ci sta.
Cinema, discoteche, pub, 31.
No, secondo me anche già da giugno si può iniziare.
No, secondo me questa cosa stroncherà tanti. Si
Dai,
tornerà con la produzione, tornerà di produzione, ma
Andri, chiudiamo qui la puntata
chiudiamo.
perché è durato fuori 10 ore. Doppino.
È dura, l'uscita, iniziamo a perdere anche la.
Allora, io ti ringrazio perché hai resistito con me fino a tutto questo tempo. Anche se
Vabbè, si
nessuno
faceva. Però
ce l'ha. Però mi ha fatto piacere
nessuno ci
la
ha
tua compagnia,
costretto.
anche la degli altri.
Nessuno ci ha costretto, diciamo.
Costretto.
Costretto. Nessuno ci ha costretto.
Perfetto, dai, io chiudo qui la puntata e do la buonanotte a te. Grazie mille. Grazie a te.
Grazie
E ciao!
mille a te. E ciao, e buonanotte, buonanotte.